Buongiorno a Francesco Critelli, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel comune di Bologna. Ben trovato.
Buongiorno, ben trovato a te, un buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Riguardo alla questione del referendum, questo dubbio, più dialogo e la consultazione non ci sarebbe stata. Lei, Critelli, come la pensa? Sarebbe stato opportuno non evitare anche certi toni molto forti quando l'assessore Lepore ha parlato di marziani, riferendosi a certi personaggi, personalità nazionali che hanno firmato l'appello del Comitato Nuovo Articolo 33?
Ma io non so dare una risposta basata sui se e sui ma, perché lo troverei, come dire, poco attinente alla realtà di oggi, nel senso che ciascuno di noi potrebbe avere in mente delle idee, delle teorie e darsi delle risposte che però non sarebbero suffragate dai fatti.
Però nel suo temperamento magari li sente certi toni forti o li condivide o no?
Io credo che innanzitutto da parte dei rappresentanti di Articolo 33 in questi giorni si stiano usando dei toni non all'altezza del dibattito che merita la città di Bologna. Le accuse rivolte al sindaco di Bologna, Virginio Merola, rispetto alla sua posizione in campo le ritengo offensive e soprattutto non corrispondenti alla necessità che queste settimane che ci separano dal referendum consultivo del 26 maggio possano essere un'occasione di confronto tra la città e tra due diverse idee che in questo caso sono in campo. Sto ascoltando dei toni sopra le righe da parte di chi accusa il sindaco di parzialità, da parte di chi accusa il sindaco di rinunciare al suo ruolo da arbitro. Io però mi chiedo come si può pretendere contemporaneamente di mettere in campo un referendum consultivo su una delibera della Giunta e quindi su un atto firmato dal nostro sindaco e chiedere contemporaneamente al sindaco della città di Bologna di non esprimere il suo parere, di non esprimere la sua opinione e di non rendere edotti i cittadini di Bologna di quale siano state e di quale siano tuttora le motivazioni che ci portano a continuare a sostenere la necessità di un sistema integrato per quanto riguarda le scuole dell'infanzia. Io, ecco, lancio un auspicio, nel senso che noi abbiamo un mese abbondante ancora di campagna referendaria e io mi auguro che da parte di tutti queste settimane possano essere utilizzate per informare i cittadini bolognesi su quello che poi è l'effettivo oggetto del referendum. A me sembra che in questi ultimi giorni i promotori del referendum medesimo, che poi sono i sostenitori, diciamo, del quesito A, stiano spostando l'asse dai numeri e da un'analisi della realtà bolognese a quella che è una battaglia politica. Io faccio fatica altrimenti a immaginare come mai una serie di personalità di livello nazionale che io rispetto e nei confronti delle quali va la mia massima stima si stiano però interessando di una situazione che faccio fatica a immaginare loro possano conoscere nel dettaglio, perché qui non si sta parlando di un sondaggio del cuore come l'ha giustamente definito il nostro segretario Raffaele Donini. Qui noi stiamo valutando una delibera che stanzia 1.050.000 euro più o meno a favore di alcune non scuole private tout court, ma scuole che accettano di firmare una convenzione col comune di Bologna e che quindi devono sottostare a dei parametri formativi, dei parametri pedagogici. E noi con questo 1.050.000 euro, a fronte di un investimento sulle scuole dell'infanzia che è di 37 milioni di euro e di un investimento sull'intero sistema formativo che è un quarto del bilancio, cioè quasi 130 milioni di euro, con questo milione di euro noi diamo risposte alle necessità di 1.700 bambini e bambine di Bologna. Diamo risposte quindi anche alle necessità delle loro famiglie ed è anche per questo se Bologna è la città italiana col più alto tasso di occupazione femminile. Perché grazie anche a questo sistema integrato noi non lasciamo nessuno a casa. Questa è la delibera oggetto del referendum consultivo, di questo si dovrebbe parlare e secondo me di questo si dovrebbe parlare nel rispetto reciproco, senza lanciare accuse, senza additare colpe e responsabilità al nostro sindaco, al Partito Democratico, perché io ritengo strumentale chiedere a un sindaco che quella delibera ha voluto, che quella delibera aveva in qualche modo inserito già nel suo programma elettorale, di non prendere posizione e di non spiegare il suo punto di vista ai cittadini bolognesi. Io credo che ci sia la possibilità possibilità, siccome siamo tutte persone mature e siccome io non vedo nei rappresentanti del Comitato Articolo 33 e nessuna delle persone che oggi stanno sostenendo una risposta al quesito referendario diversa dalla mia, io non vedo in nessuna di loro un nemico. Vedo in loro un avversario rispetto a questo specifico tema, perché poi ci sono forze politiche con cui assieme guidiamo e continueremo a guidare la maggioranza del Comune di Bologna, confrontiamoci sul contenuto, non sprechiamo questa occasione. Io personalmente il referendum l'avrei evitato perché lo trovo inutile, in particolar modo per la sua formulazione, ma il referendum c'è, bisogna averne rispetto, però occorre che i promotori di questo referendum smettano di lanciare accuse immotivate al sindaco e al Partito Democratico.
Riguardo alla parata di personalità nazionali che hanno firmato da Margherita Hack all'ex assessore della Giunta Cofferati ed ex direttore di Rai 3 Angelo Guglielmi, il direttore di Rai 4 Carlo Freccero, poi ce ne sono tanti, adesso non mi ricordo neanche tutti, il ginecologo Carlo Flamini. E questa mossa comunque, se da un lato loro non conoscono bene la realtà, i personaggi che hanno firmato non conoscono bene la realtà di Bologna, la mossa è per destare impressione nell'opinione pubblica, perché chiaramente queste adesioni sono un po' come un carico pesante, no?
Indubbiamente, immagino sia anche questo l'obiettivo dei promotori del referendum. Io credo che l'importante è parlarsi in maniera chiara, trasparente, e l'importante è informare i cittadini bolognesi di che cosa ci sia in campo il 26 maggio.
Perché si finisce forse per parlare di altro.
Ma lo dicevo prima, appunto, e sono assolutamente d'accordo con questa tua analisi, perché io vorrei capire se il 26 maggio chiameremo i cittadini bolognesi ad esprimersi su una delibera che con €1 milione, che è un 37esimo delle risorse che noi destiniamo alle scuole dell'infanzia, nel comune col più alto tasso di scuola pubblica d'Italia, e sottolineo nel comune col più alto tasso di scuola pubblica d'Italia, grazie a uno straordinario impegno del comune di Bologna, perché qui lo Stato è latitante rispetto alle scuole dell'infanzia. Io mi chiedo se il 26 maggio noi dovremmo esprimerci su questo, oppure se nelle idee e nelle intenzioni di qualcun altro non ci sia invece un ragionamento che travalica il contenuto della delibera oggetto del referendum e ne fa un'occasione per un confronto di natura politica. Legittimo, ma io credo che sarebbe opportuno ammetterlo in maniera chiara, e allora mi chiedo veramente se noi dobbiamo usare €500.000 dei cittadini bolognesi non per discutere di una delibera, ma per un'occasione di propaganda politica. A maggior ragione mi viene in mente che questo referendum si sarebbe dovuto evitare, non per una responsabilità della Giunta, ma probabilmente perché l'obiettivo a questo punto mi sembra un po' diverso rispetto alla delibera.
Critelli, mi dica la verità, marziani non ci sono però.
Ma io credo che le parole dell'assessore Lepore siano state una risposta ad alcune affermazioni sgarbate da parte di alcuni di questi rappresentanti. Io credo che l'assessore Lepore non volesse offendere nessuno col termine marziani. La definizione di marziani era tesa a sottolineare una lontananza di queste persone rispetto alla realtà bolognese che probabilmente tanti di loro nemmeno conoscono.
Anche perché no. Michael Jordan era definito l'alieno.
Appunto, quindi
per come
a volte
giocava a pallacanestro.
Esatto, a volte essere marziani può anche essere un punto di merito, perché magari rispetto ad alcuni tratti dello spettacolo politico attuale essere marziani potrebbe fare bene. Quindi io non credo che le intenzioni dell'assessore Lepore, che comunque non ha bisogno della mia difesa, fossero una definizione, un tratto personale rispetto alle persone che hanno firmato, e che comunque sono tutte persone che meritano il nostro rispetto. Era una definizione di marziani, io immagino, nel senso di sottolineare una loro lontananza rispetto alla realtà della città di Bologna.
Continua la nostra intervista a Francesco Critelli, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna. Tra i suoi ultimi atti come capo dello Stato, apprendiamo da Repubblica Bologna di oggi, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha deciso di conferire ad Aria Bonfietti il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica. La decisione di attribuire a Bonfietti il titolo è stata presa nei mesi scorsi e l'onorificenza è stata ricevuta dall'ex senatrice e presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime della strage di Ustica il 26 marzo scorso. Ricordiamo, strage di Ustica il 27 giugno 1980, quando il 19 della compagnia aerea italiana Itavia, decollato dall'aeroporto di Bologna diretto a Palermo, si squarciò in volo all'improvviso e scomparve in mare presso le isole tirreniche di Ustica e Ponza. Nell'evento persero la vita tutti gli 81 occupanti dell'aereo.
Una bellissima notizia per tutta la città di Bologna. La presidente Bonfietti in questi anni ha sempre dimostrato con la sua battaglia molto dignitosa ma anche molto determinata di compiere tutti gli sforzi possibili e necessari per fare luce sulla vicenda dell'abbattimento del DC-9 di cui tutti siamo informati. Quelli sono stati anni terribili, tremendi, il 1980 tra la strage alla stazione di Bologna, l'abbattimento dell'aereo sui cieli di Ustica, hanno rappresentato per questa città due ferite gravissime. Io credo che l'impegno delle associazioni dei familiari, un impegno teso alla ricerca della giustizia, alla ricerca della verità, ma un impegno sempre rispettoso delle istituzioni, seppur con gli inevitabili momenti di conflitto, sia un impegno che rende davvero un grande merito alla nostra città, per cui io ritengo che dietro questa onorificenza ci si possa tutti rispecchiare e si possa tutti esprimere un plauso alla decisione del Presidente della Repubblica e un grande plauso anche molto affettuoso. Poi conosco personalmente la Presidente Bonfietti, che è donna di grandissima umiltà e di altrettante capacità e di grande valore. Per cui io penso che dietro questa onorificenza ci possa essere tutta la città di Bologna a congratularsi con Daria Bonfietti e a far sì che questo ennesimo riconoscimento alla sua testimonianza, all'impegno suo e dell'associazione che presiede, sia un ulteriore stimolo perché quella sete di giustizia che da sempre anima Bologna possa non smarrirsi mai.
Repubblica Bologna ha aperto con questo titolo: le larghe intese sui Deor, voto unanime contro la linea dura della soprintendente Grifoni. Tutti contro la soprintendenza in difesa dei Deor. Dopo giunta e commercianti, anche il Consiglio Comunale isola con un voto all'unanimità la soprintendente ai beni artistici Paola Grifoni, saldando maggioranza e opposizione che hanno licenziato ieri un secco ordine del giorno. Si chiede alla Grifoni di cambiare atteggiamento e di ascoltare le esigenze della città e dei commercianti. Numerosi e critici anche gli interventi in aula, riferisce Persichella in questo articolo.
Sì, l'ordine del giorno è frutto di un'iniziativa del Partito Democratico, il primo firmatario è il consigliere Marchesini, è stato poi sottoscritto da tutta la maggioranza, anche dalle forze di opposizione, e votato all'unanimità come riporta l'articolo da te citato. Noi abbiamo ritenuto doveroso prendere una posizione anche rispetto alle polemiche degli ultimi giorni, alle dichiarazioni della soprintendente. Guarda, io credo che in un momento in cui la crisi, tra le crisi più gravi di cui si abbia memoria, sta costringendo in una tenaglia tutti i cittadini, e in un momento in cui le attività produttive anche della nostra città e i nostri commercianti vivono delle serie, serissime difficoltà, avere un atteggiamento da parte di quella che è comunque un'istituzione pubblica, teso a rallentare, teso a rendere pesante, lento e pieno di burocrazia il rilascio di permessi, non sia un atteggiamento accettabile. In particolar modo perché l'amministrazione ha compiuto pienamente il suo dovere. Nell'ordine del giorno c'è scritto: noi abbiamo approvato un regolamento sul rilascio di autorizzazioni per l'installazione di Deor che dà delle risposte e che va nella direzione di semplificare e di rendere meno difficile l'ottenimento di queste autorizzazioni. Oggi noi abbiamo individuato tre tipologie di risorse: la tipologia A per i tavolini e le sedie, la tipologia B quando si aggiunge una pedana e la tipologia C per quando poi ci sono delle strutture più complesse. In un momento come questo, in cui comunque il Deor significa lavoro, in un momento come questo, in cui comunque avere la possibilità di installare un Deor significa aumentare gli introiti delle attività commerciali e quindi dare in maniera speculare poi del lavoro a tanti ragazzi, a tante ragazze della nostra città, avere un problema che è figlio dell'incertezza, che è figlio della lentezza e che è figlio di un atteggiamento che a volte sembra quasi ostruzionistico, non è sostenibile. Non lo sarebbe in un momento normale, non lo è a maggior ragione in un momento in cui la crisi costringe veramente tante attività a chiudere e la crisi costringe molti commercianti a licenziare. Ecco che in un momento come questo, di fronte a un pronunciamento chiaro dell'amministrazione, e noi ricordiamo che è l'amministrazione che deve decidere su ciò che accade nella città di Bologna, di fronte a un regolamento che si può condividere o no, ma che è un regolamento chiaro, che è un regolamento che snellisce, che è un regolamento che rende più veloci il rilascio di autorizzazioni per i DEOR, avere un atteggiamento di questa natura noi non lo riteniamo più sostenibile. Per questo il Consiglio Comunale ieri ha votato all'unanimità, e non sono tantissime le occasioni in cui noi riusciamo a votare all'unanimità con tutti i consiglieri, con tutti i gruppi consiliari, perché noi chiediamo con grande forza, e in questo il Consiglio si unisce alla Giunta e ai commercianti, alle loro associazioni, noi chiediamo con grande forza e con grande determinazione che la soprintendenza di questa città dia delle risposte in tempi rapidi, perché si avvicina la stagione in cui i clienti devono soffrire dei DEOR, e perché ai commercianti della nostra città bisogna dare delle risposte chiare, perché continuare con questa incertezza arreca un danno a tutta la città di Bologna.
L'assessore alla cultura Alberto Ronchi ha preso le difese del gestore delle scuderie Renato Lideo, che è finito nel registro degli indagati per presunti abusi relativi alle dimensioni del palco nella scorsa rassegna estiva in Piazza Verdi. Era un palco alto 1,5 metri più del previsto, e per il chiosco bar da mobile diventato fisso, e ha detto: su Piazza Verdi forte con i deboli. Poi l'assessore Ronchi ha tenuto a precisare che questo riferimento era alla soprintendente e non alla procura, che ha aperto un'inchiesta che è tuttora in corso. Quindi, nella delicatezza di un'inchiesta in corso della procura, che deve accertare quello che c'è da accertare, lei condivide questa presa di posizione dell'assessore Ronchi?
Beh, la puntualizzazione che l'assessore Ronchi ha effettuato ieri sera mi sembra da sottolineare, anche perché qualsiasi rappresentante delle istituzioni deve usare sempre parole molto prudenti nel momento in cui c'è un'indagine, un'inchiesta da parte della procura. Del resto noi veniamo da un ventennio in cui la politica ha sempre fatto un uso distorto del suo rapporto con gli organi della magistratura. Io invece ritengo che si debba essere sempre davvero molto rispettosi e che le nostre parole debbano essere parole molto prudenti. Quindi io su questa inchiesta attendo, come dire, con grande serenità e con grande fiducia l'esito degli approfondimenti e delle indagini. Ovviamente credo che il tutto, come dire, debba poi essere ricondotto all'argomento in discussione. Stiamo parlando di un palco le cui dimensioni sembrerebbero superare quelle che erano state poi consentite. Ecco, io credo, come dire, che si debba avere sempre un grande senso della misura, anche perché parliamo di una discussione che in questa città si trascina ormai da troppo tempo, cioè l'utilizzo di alcuni spazi aperti, di alcuni spazi pubblici, di alcune piazze della nostra città, in particolar modo nei mesi estivi. Anche su questo l'amministrazione ha messo in campo un regolamento acustico che verrà presentato nella mattinata di domani in commissione. I quartieri hanno tempo fino a martedì 23 aprile per esprimere i loro pareri, e verosimilmente noi auspichiamo di approvare in Consiglio Comunale il nuovo regolamento acustico entro la fine del mese di maggio, in modo da poter dare una norma chiara e generale per la nostra città. Rispetto al caso specifico, io credo che si debba avere grande rispetto per questa inchiesta che è stata aperta. Politicamente, ovviamente, mi sembra anche, come dire, di ricondurre tutto al fatto che stiamo discutendo della dimensione di un palco.
In 20 secondi riesce a dirmi se c'è questo pericolo, questo rischio di lasciare abbandonata a se stessa Piazza Verdi, mancando determinate iniziative?
Credo di no, perché l'utilizzo di un luogo non dipende solo dalla possibilità di avere una determinata tipologia di eventi. Si possono mettere in campo tante iniziative e tante idee per utilizzare al meglio Piazza Verdi nel rispetto di tutti, sia dei fruitori che di coloro che ci abitano.
Allora, riprende la nostra intervista con Francesco Critelli, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna. Allora, alle prossime elezioni comunali previste nel 2016, la riforma approvata ieri in Consiglio e in ottemperanza alla legge nazionale sulla parità di genere stabilisce la doppia preferenza e l'obbligo di indicare sia un uomo sia una donna. Nel 2011 almeno il 30% delle liste era composto da donne. Il Partito Democratico era già arrivato a riservare il 50%. Oggi su 36 consiglieri comunali 13 sono donne, pari al 36%.
Sì, noi ieri con il voto in Consiglio abbiamo recepito una legge nazionale che tra l'altro impone a tutti i comuni poi di adottare dei provvedimenti conseguenti in materia, con cui abbiamo istituito non l'obbligo ma la possibilità di esprimere una doppia preferenza, e nel caso di doppia preferenza allora sì, l'obbligo è quello dell'alternanza di genere, cioè una preferenza un uomo e una preferenza una donna. Questa legge nazionale ci impone anche, nel senso come forze politiche, nella composizione delle liste di rispettare un equilibrio di genere, per cui uno dei due generi non può essere rappresentato da una percentuale superiore ai 2/3. In realtà noi come Partito Democratico, l'hai appena detto e riportato oggi sui quotidiani, questo problema l'abbiamo già superato da tempo, perché le nostre liste sono composte esattamente al 50% donne e 50% uomini, anche perché noi riteniamo che la parità sia un valore e aggiunga qualità alla composizione della lista. Il dibattito ieri è stato acceso, il voto non è stato unanime, seppur abbiamo avuto parere positivo anche da alcune forze dell'opposizione.
Il capogruppo della Lega Bernardini ha detto per esempio che è una norma inutile.
Io non credo che sia una norma inutile, poi possiamo convenire sul fatto che imporre delle cosiddette quote o istituire per legge la possibilità di avere una doppia preferenza con l'alternanza del genere magari non sia la risposta migliore possibile, o non sia la risposta che noi dovremmo inserire in un mondo ideale, anche perché in un mondo ideale la rappresentanza paritaria tra i generi, non solo a livello istituzionale ma in generale nella società, nei livelli e nei gruppi dirigenti del nostro tessuto sociale, dovrebbe già avvenire di default. Così però non è, perché noi secondo me non possiamo semplicemente continuare a enunciare quali sono i principi che potrebbero contraddistinguere il nostro mondo ideale e la nostra società ideale. Noi dobbiamo prendere atto di ciò che c'è, e secondo me alcune iniziative servono a rafforzare la presenza femminile. Noi facciamo la nostra parte per quanto riguarda la politica e le istituzioni. Chiaramente saremmo tutti più felici se ciò potesse avvenire in maniera naturale, però probabilmente non sarà la ricetta migliore possibile, ma è oggi una ricetta utile e necessaria per favorire una presenza sempre più numerosa delle donne all'interno dei livelli politici e istituzionali, perché di questa presenza si sente ormai una necessità impellente, e per quanto il Partito Democratico abbia composto la sua lista al 50% e abbia un'elezione, ora se non mi sbaglio, pari al 40% di donne in consiglio comunale, è evidente che siamo ben felici di avere dato questo contributo affinché le composizioni delle liste possano essere in equilibrio e affinché ci possa essere la possibilità di una doppia preferenza con l'alternanza di genere.
La vicenda di Daniela Castagni ha toccato la città. La donna era una contabile di 55 anni, aveva lavorato come ragioniere in una ditta, poi c'era stata la cassa integrazione e il licenziamento. In 3 anni non era riuscita a trovare un lavoro stabile, e questo cruccio, unito per la fine del suo matrimonio, l'hanno condotta a togliersi la vita, come lei stessa ha spiegato nei biglietti lasciati all'interno della sua vettura parcheggiata alla baia di Vallugola in provincia di Pesaro Urbino a Gabice. Lo scrive anche oggi il Carlino Bologna in un articolo di Saverio Migliari. La donna si è gettata in mare, il suo corpo è stato recuperato domenica dai sommozzatori della Marina davanti al piccolo molo di Gabice Mare. E prima di Daniela Castagni, in provincia di Bologna, si erano già tolti la vita per motivi economici Giuseppe Campaniello, l'imprenditore, l'artigiano che si era dato fuoco in Via Larga davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate circa un anno fa, Piero Marchi e Cesare Varani. L'assessore Amelia Frascaroli del Comune ha detto: serve un tavolo sul lavoro e dobbiamo fare in fretta, troppe richieste ai servizi, tra un po' alzano bandiera bianca.
Guardi, io rispetto a certe tragedie credo che si debba innanzitutto evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione politica, anche perché il numero sempre crescente di suicidi, non solo nella nostra città e nel nostro territorio, ma in tutto il paese, suicidi legati alla crisi, alle difficoltà di trovare lavoro, alla quasi impossibilità per un numero sempre crescente di famiglie di arrivare alla fine del mese, chiamano ciascuno di noi che è stato eletto dai cittadini nelle istituzioni all'assunzione della nostra fetta di responsabilità. È evidente che servono delle risposte innanzitutto da parte del governo nazionale, perché si fa fatica oggi a immaginare, in un momento in cui il taglio di trasferimenti agli enti locali ha assunto delle dimensioni epocali. Non mi stancherò mai di ripetere, il bilancio del Comune di Bologna è più o meno di 530 milioni di euro. Ebbene, negli ultimi 3 anni lo Stato ha tagliato i trasferimenti al nostro Comune per un importo pari a 150 milioni di euro e nel 2013 i trasferimenti da parte dello Stato sono pari a zero. Questo cosa significa? Significa alzare le mani e dire non abbiamo responsabilità o non possiamo fare nulla? No. Io credo che l'appello dell'assessore Frascaroli vada raccolto in termini costruttivi, e credo che in questa fase in cui noi abbiamo avviato la discussione sul bilancio preventivo del 2013 si debba mettere in campo anche una riflessione su un tavolo del lavoro, sulla possibilità di trovare delle risorse per dare delle risposte a chi oggi ne ha veramente bisogno. Ovviamente lo potremo fare nell'ambito delle nostre disponibilità, che non saranno sicuramente esaustive e che non saranno sufficienti a dare risposte a tutti coloro i quali oggi ce le chiedono. Chi fa politica si confronta quotidianamente con i cittadini.
I sindacati infatti hanno detto che il piatto piange per quel fondo destinato alle famiglie in difficoltà.
Il piatto piange, intanto ci sono delle risorse già prestabilite, che sono oltre 2 milioni di euro. I sindacati ci chiedono di più. È evidente che io credo che nel momento in cui si discuta di bilancio, quando si chiedono maggiori risorse per questo o quella voce, sarebbe buona prassi anche poi specificare da dove bisogna prendere i soldi, perché il bilancio è fatto di entrate e di uscite. Se io destino 2 milioni di euro in più a questo, alla manutenzione delle strade o alle attività produttive, è evidente che devo anche capire dove trovo questi 2 milioni di euro, perché il bilancio poi deve essere a somma zero. In ogni caso io credo che sia giusto, legittimo approfondire, credo che sia giusto e necessario un impegno da parte dell'amministrazione, e in questo giunta e maggioranza sono pienamente in campo, per capire quali sono le modalità per trovare delle risorse magari più alte rispetto a quelle che noi abbiamo già individuato, per provare quantomeno a mettere una pezza a una situazione che si sta facendo davvero insostenibile. All'interno di tutto questo però, non per scaricare sulle spalle altrui delle responsabilità che sono anche nostre e noi come consiglieri comunali della città di Bologna ce ne faremo sicuramente carico, occorre però sottolineare che il problema sta a monte e la mancanza di un governo capace di dirci se per esempio allentiamo o meno i vincoli del patto di stabilità, se per esempio quelle decine di milioni di euro che un comune ha da parte e che non può utilizzare perché devono essere accantonati, almeno in parte possano essere utilizzati per dare delle risposte ai territori.
Il tesoretto può essere utilizzato, come dice l'ASCOM in questi casi?
No, l'ha spiegato bene la vice sindaco. L'avanzo di bilancio, poi in realtà i numeri sono diversi, non sono 42 milioni ma 9,8 milioni, sono lì e devono stare lì perché oggi ci sono nuovi principi contabili e ci sono delle necessità che non dipendono dalla volontà del Comune di Bologna. È chiaro che qualcosa si può prendere, per esempio il fondo di cui parlano i sindacati, alimentato per 1 milione di euro anche da quei 9,8 milioni, ma dire che ci sono 42 milioni di euro inutilizzati per volontà dell'amministrazione è un'informazione sbagliata. Noi comunque dobbiamo proseguire in questo nostro sforzo per capire come trovare delle risorse per dare risposte ai cittadini, ma ripeto, se si elude il problema più importante, e cioè che servono assolutamente delle risposte da parte di un governo nazionale, noi riusciremo a mettere qualche toppa qua e là, ma non avremo la possibilità di dare le risposte organiche di cui i cittadini hanno bisogno.
Grazie a Francesco Critelli, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buona giornata a te, un saluto a tutti i radioascoltatori.